Nel capitolo 14, il versetto 6, il Gesù, secondo Giovanni, definisce se stesso via, verità e vita. Io sono la via alla verità. Alla verità di Dio, alla verità ineffabile, nascosta dell'uomo, alla verità dell'universo. E questo introduce quanti dicono sì al suo messaggio. Introduce tutto questo in una vita bella, buona, fiorita, anche se contraddetta, anche se contraddetta. Tutto questo lo dice il Vangelo del giorno. Voi siete, io sono. Tutto questo viene sintetizzato nel Vangelo dell'ora. L'ora di cui parla Giovanni, avete presente questa espressione già alle nozze di Cana, la risposta di Gesù a sua madre: non è ancora giunta la mia ora. E poi prima del Vangelo, ecco, dell'ora della passione, ancora Giovanni, al capitolo 12, il versetto 23: è giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. Cioè, è giunta l'ora che il Figlio dell'uomo sia manifestato per quello che egli è veramente. E l'ora di Gesù, il Vangelo dell'ora, inizia con la lavanda dei piedi, proprio con questo versetto, il versetto 1 del capitolo 13. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora, quale? Quella di passare da questo mondo al Padre. Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E in lui, nell'ora, viene glorificato il Padre, capitolo 13, 31, Dio è stato glorificato in lui. E poi abbiamo visto 12, 23, è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. E 13, 32, Dio lo glorificherà da parte sua. Quindi l'ora di Gesù, il passaggio, l'esodo da questo mondo al Padre, è l'ora della gloria. Gloria, ripeto, vuol dire in ebraico spessa, splendida verità manifestata all'esterno. Infatti Giovanni dirà di Gesù in croce: tutti volgeranno lo sguardo a colui che hanno crocifisso. Quindi, ecco, il momento della croce è il momento dello svelamento della spessa, non la vanagloria, ma la gloria della spessa e splendida verità di Dio, verità del Cristo, verità dell'uomo, l'ora della verità, l'ora della verità. E allora Gesù dice: io sono la via alla verità del Padre, alla mia verità, alla verità dell'uomo. E la verità del Padre, palese nel Cristo, è detta in una parola: amore. Dio è amore. Prima Giovanni 4:8. Dio il Padre ama il Figlio. Giovanni 3:35. Ama il mondo così Dio ha amato il mondo. Giovanni 3:16. Ama i discepoli di Gesù. Li hai amati come hai amato me. 17:23. E il termine è agape, che si differenzia da eros. Eros indica l'amore verso chi è congeniale. Verso chi è congeniale. Ecco, e quindi l'amore verso chi è congeniale, verso poi chi esprime valori a cui si tiene: il benessere, la bellezza, la salute, il successo, ecco, anche la bontà. Eleos, amo chi mi è congeniale. L'agape è amo chi non mi è congeniale. Amo chi non ha titoli, né fisici, né sociali, né intellettuali per essere amato. Dio è amore incondizionato e unilaterale per chi non ha titoli di essere amato. La verità su Gesù, l'ora della verità su Gesù, è il Figlio amato che ama il Padre. Io amo il Padre, Giovanni 14:31, che ama il mondo come il Padre, 3:16-17, che ama i discepoli come il Padre ama lui, come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi, fino in fondo. Abbiamo letto: avendo amato i suoi, li amò sino alla fine, sino all'ultimo respiro, sino all'ultima goccia di sangue. Verità sull'uomo, coinvolto in quest'amore. Dio amore, il Padre con viscere materne amore, nel Figlio amore, ama ogni creatura e la rende capace di essere il luogo attraverso cui il Figlio e in lui il Padre continua ad avere occhi di cura e di tenerezza per chi nessuno considera. L'amore è dunque la chiave di lettura del Vangelo dell'ora. Un amore che inchioda alla croce il peccato dell'uomo, che è il disamore. E qui Gesù compie dei gesti. L'ora. Vi racconto chi sono io, vi racconto chi è mio Padre con viscere materne, vi racconto chi siete voi. E questo grande racconto è la lavanda dei piedi. In Giovanni non c'è l'istituzione dell'Eucaristia come nei sinottici, c'è la lavanda dei piedi che è l'equivalente. E il Vangelo dell'ora inizia con la lavanda dei piedi. Avendo amato i suoi, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, depose le vesti. La deposizione della vita. E preso un asciugatoio, un grembiule, se lo cinse attorno alla vita. Quindi cominciò a lavare i piedi e ad asciugare i piedi ai suoi. Ecco, è con un gesto che Gesù spiega tutto. Io, discepolo, sono colui che vi ama fino a deporre la mia vita, la mia veste, per poi, tre giorni dopo, riprenderla di nuovo. Vi amo così, vi amo così. Lavandomi i piedi, che è il gesto dello schiavo, dello schiavo. Primo Samuele 25:41. E lo schiavo aveva un prezzo di vendita, 30 denari. E lo vendono, e Giuda lo vende per 30, ecco, ecco. Matteo 26:15. E lo schiavo, quando fuggiva, veniva riportato indietro legato. Tutti questi particolari riferiti a Gesù dell'ora della passione, l'ora del passaggio da questo mondo al Padre. E lui è Dio suo Padre a dirsi. Dio, chi sei? Io sono il tuo schiavo. Che scandalo, che è follia. Entra in crisi tutto il nostro concetto di onnipotenza, ma l'onnipotenza di Dio è l'onnipotenza dell'amore, che alla lunga vincerà. Io sono il tuo schiavo, io sono il servo del tuo bisogno e della tua gioia. E in questo sono glorificato, cioè sono svelato per quello che sono. La mia verità di amore è di essere dedizione incondizionata a chi non merita amore. Scandalo e follia, dirà Paolo. Ecco. E quindi io sono questo. E il Figlio è il luogo che mi rivela. E poi Gesù dirà, se io, il Signore e il Maestro, ho fatto questo, voi dovete fare questo gli uni agli altri. Per cui il cristiano, maschio, femmina, è la creatura che sta davanti all'altro, chiunque esso sia, dicendo all'altro, non temere. Non ti metto i piedi sulla testa, le mani sulla coscienza. La mia collocazione giusta è ai tuoi piedi. Servo del tuo bisogno e della tua gioia. Questo è il Dio vero, questo è il Figlio di Dio vero, questo è l'uomo vero a immagine del Figlio. È capovolto tutto. È capovolto tutto. E è capovolto il modo di pensare umano, il modo di agire umano, che è determinato dalla potenza, dalla forza, dalla prepotenza. Dal dominare. Il Dominus, il Signore, è il servo. Questa è la nobiltà. Questa è la nobiltà. Ecco allora, siamo al cospetto di un'immagine di Dio diametralmente opposta a quella proposta dal serpente. Nella Genesi 3:1, Dio è il tuo nemico, dice all'uomo, è il tuo rivale geloso. Ecco, introietta in te questa immagine, ecco, del Dio geloso, della tua libertà. Del Dio che ti vuole dominare, è il tuo padrone. Proietta in te questa immagine di Dio e diventi secondo questa immagine di Dio. Diventi il padrone. Ecco. Cioè, padrone nel senso latino del termine, giuridico. Colui che dice, io ho lo ius utendi et abutendi, ho il diritto di uso e di abuso degli altri. Sono il padrone di mia moglie, sono il padrone di mio marito, sono il padrone dei miei figli, sono il padrone dei miei operai, sono il padrone dei miei parrocchiani, sono il padrone di chi volete. Non so se è chiaro il discorso. Ecco allora Gesù che dice, io sono l'immagine del Dio invisibile. Colossesi 1:15, che nessuno ha mai visto, Giovanni 1:18, che abita una luce inaccessibile, Prima Timoteo 6:16. Nella lavanda dei piedi Dio è glorificato, è manifestato per quello che è, il lavapiedi dell'uomo. Il servo del suo bisogno e della sua gioia. e il Cristo è manifestato, il Signore Maestro, il luogo attraverso cui Dio si dice come servo, e il discepolo è manifestato, il luogo attraverso cui Gesù si dice come lavanda dei piedi. Come lavanda dei piedi. Ed è significativo che Gesù porge il boccone a Giuda in questo contesto. Nella cultura del tempo, porgere a qualcuno durante il pasto un boccone intinto nella salsa era un gesto di rispetto, di considerazione, di reverenza. E Gesù lo porge a Giuda. Giuda, tu tradisci il figlio dell'uomo. Ma il figlio dell'uomo non tradisce se stesso nei tuoi confronti e gli dà il boccone, che è il segno della amicizia. E subito il Vangelo dice, ecco, e in quel momento Dio fu glorificato, cioè fu manifestato. Tu mi consegni a morte, io ti do il boccone della vita. Ecco, Gesù non esclude nessuno dalla tavola dell'amicizia. Si dona come pane di vita a chi gli toglie la vita. E alle spalle di Gesù il Padre e in prospettiva il discepolo. Qui è tolto da parte di Gesù ogni equivoco su Dio. È tolto. Attenzione, allora subito la difficoltà. E se uno va all'inferno? Se uno va all'inferno, io non le so queste cose, se uno va all'inferno, che ne so, io lasciamo a chi dobbiamo, ma a volte noi ragioniamo così, no? E se uno va all'inferno, se uno va all'inferno, Dio continua a guardarlo con occhi di tenerezza. Gli vuol bene, ma rispetta al punto tale, dicono alcuni padri, la sua libertà, che se uno dice a Dio, preferisco il tuo nemico, preferisco l'inferno, Dio ci sta male da morire, ma dice, rispetto la tua libertà, io continuerò ad amarti. E chissà che prima o poi anche uno all'inferno dice, è talmente un testone che la vince lui, insomma. Per cui bisogna distinguere anche l'atteggiamento di Dio e la risposta dell'uomo. Dio è colui che in Cristo ti ama incondizionatamente e vuole solo il tuo bene. E il tuo bene è una vita buona. Ama come io ti amo, lo vedremo subito come io ti amo. E il tuo bene è la vita eterna. Può darsi il caso che uno rifiuti questo? Ma la questione non riguarda allora Dio, riguarda l'uomo. Il volto di Dio è quello. È quello, è quel boccone dato, che poi è il pane spezzato del racconto dell'ultima cena. quindi è qui che Pietro rimane poi scandalizzato, anche nei sinottici. Ecco, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, beato te perché te lo ha rivelato il Padre. Poi quando gli dice, ma il Cristo, il figlio del Dio vivente, sarà consegnato a morte? Pietro, mai ti accadrà questo. Gesù, tu mi sei di santo, tu mi sei di scandalo, torna al tuo posto. E anche qui, Pietro, come? Un Dio? Che nel Messia mi lava i piedi? Mai, dice. Mai. Tu non mi laverai i piedi in eterno. Pietro dice, non accetto il tuo declassamento. Non so se è chiaro. Tu, Gesù, mi rappresenti un Dio declassato. Un figlio dell'uomo declassato. Un discepolo declassato. Ti dimostro io qual è la via. Se qualcuno osa toccarti, tiro fuori la spada e taglia l'orecchio. E Gesù basta con la spada. Dio e la sua verità non si difendono con la spada, ma con la testimonianza. Gesù prende atto che Pietro non capisce, però dice, verrà il tempo che capirai. E glielo ricorda, se non ti laverò, non avrai parte con me. Non potrai far parte dei miei discepoli se non hai questa immagine di Dio, se non hai questa immagine del Cristo, se non hai questa immagine di te stesso. Non a caso Pietro, i successori di Pietro, che pure qualche battaglia l'hanno fatta anche con le armi, non a caso a livello di intuizione l'hanno azzeccata, si definiscono servus servorum lei, servo dei servi di Dio. Ecco, io poi mi diverto così, soprattutto anche per creare un attimo, ecco, per cui è Papa Francesco che deve lavare i piedi a noi. Non so se è chiaro il discorso. È il mio vescovo che mi deve lavare lì, è il mio servo. Sono io il servo, io presbitero. Siete voi, diaconi, i servi. E ogni, dal nome, e ogni battezzato un servo. Altrimenti non avrai perdita, parte con me. E Pietro, e qui si vede, ecco, non può rinunciare a Gesù, non riesce a pensarsi senza Gesù. E allora, come è solito fare, esagerando, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. E anche qui ripensare il battesimo, la vasca, e buttate dentro la vasca. Noi siamo abituati ai piccoli segni, quell'ostia che non si sa se sia pane, lo dico per dire, e quella gocciolina d'acqua perché altrimenti friglia. Non so se è chiaro. Se non altro, gli ortodossi ancora, i bambini, maschi e femmine, durante il battesimo, belli nudi, li prendono e li immergono nell'acqua. ed emerge la creatura nuova e gli mettono la veste bianca. Cioè, i segni devono avere anche un loro spessore. E qui allora uno capisce anche, ecco così, quello che poi, se dunque io il Signore e il Maestro ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni degli altri. Vi ho dato l'esempio. 13, 14, 15. Quindi se uno ha dire di primato, vuole diventare grande, vuole diventare il primo, Gesù gli dice, chi vuole diventare il primo sia ultimo di tutti e servitore di tutti. Marco 9,35. Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Marco 10,43-44. Gesù, il primo è il servitore, il primo è il lavapiedi. Ecco la giusta collocazione davanti all'uomo. Ma bisogna essere in alto, ed ecco il secondo segno. Certo, bisogna essere in alto, ma l'alto è il trono della croce. L'alto è il trono della croce. E lì è pienamente svelato. È pienamente svelato il volto di Dio, il volto del Cristo, il volto, ecco, del discepolo, dell'uomo. E anche qui, attraverso alcuni segni, quello ad esempio tra il contrasto tra l'aceto e lo spirito, Gesù disse, Giovanni 19, 28, 30, ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto, posero una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse, è compiuto, e chinato il capo consegnò lo spirito. Guardate, il contrasto è dato dalle risposte. Allo sete di Gesù, che rimanda al dammi da bere, alla samaritana, l'uomo risponde porgendo aceto. Quando avevo sete, il Salmo 69, quando avevo sete, mi hanno dato da bere aceto. Così il giusto sofferente. Una risposta che dice disamore. E Gesù dice, è giunto a compimento il mio atto di amore. Io effondo su di loro lo spirito. Questo è Dio. Questo è Dio. Così come tra il colpo di lancia, da quel costato aperto, acqua e sangue. Acqua e sangue. Un colpo di lancia a uno, la morte. Quel costato aperto da cui esce il sangue dell'amore verso chi lo colpisce, l'acqua dello Spirito, che è capace di fare del carnefice un uomo nuovo, mite e umile. Questa è l'onnipotenza dell'amore. Dell'onnipotenza dell'amore. Ecco, in quel posto in alto, tutte le genti volgeranno lo sguardo. E vedono, in quel posto in alto, vedono Dio. Dio è colui che ti ama fino a morire. Fino a morire. Vedono il Figlio di Dio. Vedono il discepolo. I sinottici lo raccontano con Padre, perdona loro. Non sanno quello che si fa. E allora il Vangelo dell'ora va letto alla luce di un verbo consegnato. Gesù, nel Vangelo dell'oggi, ricco di passione, di parole, di gesti per l'uomo, diventa nel Vangelo dell'ora il consegnato. Il consegnato a morte. Da Giuda ai capi, Matteo 26. Dal Sinedrio a Pilato, Marco 15, 1. Da Pilato ai soldati per la crocifissione, Marco 15, 15. Ma Gesù dice: sono io, alla fine, che vi consegno. Il Figlio dell'uomo è venuto per dare la propria vita in riscatto per molti. Marco 10, 45. E allora ecco Gesù, che liberamente, capitolo 10, liberamente consegna se stesso. Gesù non muore da supereroe, da ribelle, cioè, ma Gesù non muore neanche da disperato. Gesù muore, dice, è giunta la mia ora, liberamente consegno la mia vita. Questa è la volontà del Padre, liberamente consegno la mia vita, e da quel momento diventa il consegnato. Ma in Giovanni la lavanda dei piedi e la croce diventano il segno inequivocabile, da tutti visibili, della verità di Dio. Dio è amore per chi lo uccide. Ed è qui che vi rubo ancora qualche minuto, se avete pazienza, un attimo, ed è dentro questo contesto che Gesù lascia il suo lascito testamentario ai suoi. Prima di morire lascia il testamento ai suoi. E il testamento è questo. Capitolo 13, 34-35. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri e se prolungate questo amore nei confronti di tutti. non ci ha lasciato altre sedi. Come il Padre ha amato me, al capitolo 15, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Dio amore, in Cristo amore, lascia in eredità l'amore. L'esperienza cristiana è posta. Il Padre amore ama il Figlio. Il Figlio amato prolunga l'amore del Padre sui discepoli, suoi amici. I discepoli prolungano tra di loro e sul mondo intero l'amore con cui sono amati dal Figlio e in Lui dal Padre. Questo è il segno del riconoscimento del discepolo di Gesù nella storia. Non vi è altro segno. E questo è amare Gesù. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Se uno mi ama, 14:21, osserverà la mia parola. E il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 14:23. Voi siete miei amici se fate ciò che vi comando. 15:14. Questo è il testamento di Gesù, lasciato nell'ora delle rivelazioni estreme. Nella lavanda dei piedi e nella croce, Dio è reso visibile, il Figlio è reso visibile, il discepolo è reso visibile. Nel comandamento dell'amore, Dio è reso visibile. Il discepolo è reso visibile. Ecco. Allora si tratta di vedere un attimo questo amore. Come si coniuga? Come si declina? È un amore senza misura. Avendo amato i suoi, li amò sino alla fine, senza misura, fino al dono di sé. È un amore senza esclusioni. La scritta nel Vangelo di Giovanni abbraccia i greci, ebrei, latini, senza esclusioni, buoni, cattivi, giusti, ingiusti, empi, peccatori. Ci ha amati, Romani 5, ed è morto per noi mentre eravamo empi. E ancora, è un amore elettivo, sceglie di amare. Dio sceglie di amare. È un amore libero. Infatti Gesù lo dice al capitolo 10, liberamente do la mia vita. Questo è un amore unilaterale, non condizionato dalla possibilità dello scacco, il non riconoscimento e la non accoglienza. Dio rimane con occhi di amore verso chi non lo riconosce e non l'accoglie. È un amore gratuito. Non risponde a logiche di scambio e di meriti. Gratuitamente decide di amare. E concludo dicendo, è un amore declinato con un particolare registro. Anche nell'amare c'è uno stile, lo stile dell'amabilità. Filippesi 4:5. La vostra affabilità, amabilità sia nota a tutti gli uomini. lo stile della dolcezza, del rispetto e della retta coscienza. Prima Pietro 3,16. Sappiate rendere conto della speranza che è in voi, ma tutto fate con dolcezza, con rispetto. È l'amore declinato nella grazia e nella sapienza. Siate graziosi e sapienti, saper rendere ragione. È l'amore nella mitezza e nell'umiltà. Matteo 11,29. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. È l'amore nel non giudizio, non giudicate. Matteo 7,1. È l'amore capace di franchezza, la parresia. Atti 4,13. Ecco allora il Vangelo dell'ora, che conduce diritto al cuore del cristianesimo, alla verità. Sono venuto dal Padre, dice Gesù a Pilato, per rendere testimonianza alla verità. Questo è Dio, questo è il Cristo. Quindi non aver paura, Pilato. Non solo non ho schiere terrestre, ma anche gli angeli li lascio dove? Dove sono? La testimonianza della verità. E questa è la sorpresa. Dentro una storia colpevole, quella dell'umanità colpevole, una storia perduta. Dentro una storia perduta vi è la storia di una sconfitta, quella di un crocifisso, che si manifesta come amore verso i portatori di disamore, avvolgendoli nel suo abbraccio che redime e li rende capaci di amare. Molti saranno attratti, 19,37, e io, concludo, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Quindi l'attrazione nello suo spirito. Il posto in alto è il crocifisso risolto, che continua a effondere il suo spirito. E nella storia della colpevolezza nascono colpevoli graziati che diventano la buona notizia dell'amore di Dio. La storia salva. E qui, e vi leggo una citazione, è proprio della conclusione, c'è quel rapporto profondo fra croce e tomba vuota e risurrezione. Il crocifisso è il risorto. La croce è l'icona di un martire con un volto preciso, il volto di Gesù di Nazaret, appunto, cioè di un uomo che ha predicato un Dio diverso e ha creduto di onorarlo con una prassi di vita diversa. È il commensale dei pubblicani e dei peccatori. Questa diversità è stata la ragione della sua condanna a morte. Ma lui ha sostenuto che era, al contrario, la trascrizione più fedele del volto di Dio e della sua volontà. Ecco la crisi dei discepoli. È stato ucciso perché bestemmiatore, cioè perché portatore di un volto di Dio impensabile e perché portatore di un messaggio nei confronti delle istituzioni. Il sabato è fatto per l'uomo, tutte le istituzioni sono fatte per l'uomo, impensabile. Allora, se tutto finiva lì, gli uomini religiosi che lo hanno ucciso e gli uomini politici che lo hanno ucciso potrebbero dire: avevamo ragione. Non era questo il volto di Dio, non era questo l'atteggiamento verso i poteri del mondo. La resurrezione è la prova che in quella diversità Dio si è riconosciuto. La resurrezione vuol dire innanzitutto questo: Dio, risorgendolo dai morti, ha detto: lui ha ragione, lui mi ha rappresentato bene, lui ha raccontato bene il ruolo delle istituzioni. La resurrezione non ha mutato quella diversità, ne ha mostrata la verità. Il crocifisso è un uomo che ha sostenuto di avere un rapporto filiale con il Padre, un rapporto diverso da quello di ogni altro uomo. La resurrezione è il segno che questa pretesa era vera. La croce, la lavanda dei piedi, dice il volto nuovo del Dio rivelato da Gesù. E la resurrezione dice che Dio in quel Gesù si è riconosciuto pienamente. Ecco allora, questa è la grande novità della storia. Dio in Gesù si è rivelato come dedizione incondizionata, folle e scandalosa all'uomo. Questa è la sua verità, e ha rivelato che la verità dell'uomo sta nell'essere amato così e nell'essere il luogo attraverso cui egli continua ad amare così. E la Chiesa cosa dovrebbe essere? Nell'insieme della storia umana, la Chiesa dovrebbe essere, ogni piccola Chiesa dovrebbe essere l'oasi della diversità, l'oasi in cui un Dio diverso genera una storia diversa. Da questo conosceranno che siete miei discepoli. E domani mattina, se Dio dà forza, io non ne ho tanto, ma quando parlo ringrazio Dio perché mi viene un po'. Ecco, se Dio dà forza, vediamo qualcosa concludendo sulla resurrezione. Anche se siamo degli infedeli, almeno riconosciamo, è bello.